Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
E un saluto a tutte le pantere in ascolto che sono qui nella giungla. Bussoletti di qua, dagli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3. Davide Checchi in regia dall'altra parte del vetro. Vi ricordo che la regular season di Bagheera va in onda tutti i giorni, dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato sera, un po' imbrellantinati, ingelatinati, nel Saturday Night Show dalle 20 alle 22. Questo è l'ultimo blocco, ma non è un buon motivo per smettere. Iscrivere al 334-9229-505. Pausa celentaniana. Fantastica. Quando se le prendeva lui duravano molto di più, però io non sono celentano. Intanto nell'ultimo blocco affrontiamo un argomento per me molto molto interessante, perché parliamo di Enrico Berlinguer, ma lo facciamo da un punto di vista molto nuovo. Si è detto e scritto molto, ma forse meno è stata trattata la scorta di Enrico, che è il titolo del nuovo libro di Luca Telese, edito da Solferino. Luca, benvenuto nella giungla.
Ciao! Contento di essere nella giungla con te, Luca.
Ne usciremo vivi. Intanto geolocalizzati, in quale parte d'Italia sei?
Italia, Roma, Tiburtina.
Tiburtina, va bene, non andiamo oltre, che gli stalker sono dietro l'angolo, va bene Tiburtina, va bene così. Ti volevo ringraziare, Luca, per la scorta di Enrico e i suoi uomini, una storia di popolo, perché effettivamente ci sono tantissime storie e fatti meno noti, dico ai più perché magari gli esperti li conoscevano, ma io ho letto ovviamente il libro.
No,
e tante...
non li conosceva nessuno.
Ah, ecco, questo ti voglio dire, non sono particolarmente ignorante, ci sono tante cose che non si sapevano.
Ma no, perché questi uomini sono stati testimoni diretti di una grande storia, spesso anche involontari, hanno vissuto come una famiglia di fatto con Berlinguer per via delle ristrettezze degli anni di piombo, e molto, in molte occasioni sono stati loro a sapere più cose di dirigenti anche del primo cerchio di Botteghe Oscure. Il primo incontro segreto con Moro,
sì,
loro erano al piano terra, mentre al terzo piano Berlinguer si incontrava con Moro, e nessuno nei PC sapeva che quello era il primo faccia a faccia che avrebbe imbastito la partitura del compromesso storico.
Luca, quello che colpisce alla lettura del libro, soprattutto per un ragazzo cresciuto tra gli anni 80 e 90 e soprattutto stando alle porte del 2023, è la lealtà comune a tutte queste persone, persone diversissime, di estrazione diversa, con storie diverse, ma tutte accomunate da una lealtà che io francamente non vedo in giro in questi anni.
Beh, intanto non dobbiamo fare torto a nessuna scorta, però loro avevano un motivo di orgoglio. Ci sono tre superstiti di oggi e ce l'hanno ancora, chi è sopravvissuto, che era quello di non essere una scorta di polizia, e neanche dei carabinieri, e neanche di qualunque corpo armato. Era una scorta di militanti, e quindi per certi versi loro si sentivano legati a Berlinguer da un giuramento comune. Hai ragione, erano fabbri, erano metalmeccanici, erano artigiani, si trovarono per la comune scelta di vita, che era l'adesione a una battaglia enorme, utopica, il comunismo, la lotta di classe, si trovarono a servire quel partito e consideravano di servirlo esattamente come Berlinguer, facendo una cosa diversa. Lui guidava, tra virgolette, le masse, come scriveva allora, parlava a centinaia e migliaia di persone, loro vegliavano sulla sua sicurezza, però c'era un livello paritetico e anche un tono per certi versi un po' da amici miei, cioè i più anziani erano poco più grandi di lui, poi c'erano quelli della generazione di mezzo, c'erano tre generazioni nella scorta, erano più giovani di lui, i più giovani della scorta erano figli degli anni 70 e oggi sono 70-80 anni, ecco, quindi era come se condensata in una macchina ci fosse la storia di tutte le generazioni del Partito Comunista.
È vero, ci sono ovviamente tanti anni di piombo raccontati nel libro, alcuni ovviamente si conoscono, nel mio caso, dai libri studiati e letti per il piacere, ma ci sono, come ho anticipato all'inizio dell'intervista, delle immagini forti, completamente inedite, una mitragliatrice sul tetto di Botteghe Oscure.
Sì, perché hai ragione, loro si trovarono a precipitare negli anni di piombo, i più anziani loro avevano fatto la guerra partigiana, Dante guidava le ambulanze con cinque divise nello scompartimento posteriore, Lauro Righi aveva fatto da ragazzino Resistenza del Modenese, ma era difficile, è diverso combattere una guerra civile dal difendersi invece da un nemico che non si conosce e che era inedito per tutti, come le Brigate Rosse o gli altri terroristi rossi e neri che minacciavano Berlinguer. Loro dovettero imparare da autodidatti. Nessuno sa esattamente chi li scelse, esattamente per quale motivo, però ognuno di loro aveva un talento inventivo, quello che chi lavora con le mani ha. E quindi, che ne so, penso alla trovata di Otto, che una volta si trovò solo con Berlinguer per un caso incredibile durante il terremoto, cosparse tutto il corridoio di giornali accartocciati per avere il rumore dei passi se si fosse addormentato. Penso alle trovate e gli studi anche improvvisati che loro avevano fatto, per esempio l'idea di cambiare tre targhe copiando dai terroristi, dalle informazioni che avevano dei terroristi, cambiare tre targhe, tre macchine e tre diversi percorsi ogni giorno. Ecco, sembra una sciocchezza, ma 3x3 fa 9 e per 3 fa 27, ed erano 27 possibilità, come diceva Menichelli, di fare una strada diversa. Invece nello stesso periodo la scorta di polizia di Moro, che non era equipaggiata con una blindata, viaggiava invece sempre facendo lo stesso itinerario, scendendo giù dalla Camilluccia fino all'Olimpico per andare sul Lungotevere, per chi conosce Roma, sì. E quello fu un errore fatale, perché le BR sapevano che doveva passare per via Fani e organizzarono il finto incidente per colpirlo,
che tutti conosciamo,
bloccarlo e uccidere tutta la scorta.
Sì, sì, è vero, a volte la storia passa anche da fatti apparentemente poi piccoli, che non,
esatto,
piccoli non sono.
Le piccole grandi storie, per esempio la figlia di Dante, quando arriva nella comunicazione nel liceo che sta frequentando, di un bidello che apre la porta e dice: hanno ucciso la scorta di un politico e tutti quelli della scorta lo hanno rapito, ha una certezza, per fortuna falsa, dice: papà, hanno rapito Berlinguer. Allora non la fanno uscire a scuola, rompe con uno sgabello la finestra del bagno, corre a casa e dice alla madre: e papà, è vero, è Berlinguer che hanno preso? E lei gli risponde: no, per fortuna loro sono a botteghe oscure, ma sono morti tutti quelli della scorta di Moro. E questa cosa colpisce enormemente, sì, gli uomini della scorta di Berlinguer. Loro li avevano visti pochi giorni prima in un incontro fortuito e prima ancora in un incontro ufficiale in cui c'è la foto di rito del compromesso storico, e adesso vedevano quei corpi a terra. Il transfer fu potentissimo, poteva accadere a noi e come se fossimo noi, ed ebbero un ruolo anche nell'indignazione che portò alla fermezza. Non si tratta dei terroristi, perché quelli potevamo essere noi. Calcola che loro passarono tutto quel pomeriggio a botteghe oscure con un grande tabellone in cui avevano riprodotto le strade per capire se poteva accadere anche a loro.
Luca, l'altro giorno, mentre finivo di leggere il libro, è passato a casa mia un amico, ha visto il libro sul comodino, ha detto: oddio, ma un altro libro su Berlinguer. Poi gli ho spiegato ovviamente che aveva un approccio diverso, però mi ha suggerito involontariamente una domanda: che cosa ti ha spinto almeno inizialmente a scrivere su un argomento così tanto trattato, perché è molto rischioso, no, andare laddove hanno scritto in molti?
Sì, ma proprio perché avevo un punto di vista diverso, come dici tu. Avevo delle storie che nessuno aveva di retroscena. Poi loro erano stati molto pudichi, se così si può dire, cioè una riservatezza operaia, politica, morale. Loro per tanti anni non avevano voluto parlare di niente con nessuno. È stata la famiglia, sono state Bianca, le altre sorelle, a dire: no, ma adesso parlate, non state violando la privacy, come si direbbe oggi, la riservatezza di papà, state dando delle informazioni che ormai sono utili alla storia. Pensa che alcune di queste informazioni, come il dialogo che Menichelli ebbe con il maresciallo Leonardi sotto casa dell'uomo che faceva da ponte fra Berlinguer e Moro, che si chiamava Tullio Ancora, sono finite nella commissione d'inchiesta, l'ultima, sul caso Moro, perché lì Leonardi dice a loro, che rimangono stupiti e c'è da veramente restare increduli: ma è da un anno che abbiamo chiesto la blindata, l'hanno data Andreotti, ma ma noi non l'abbiamo avuta. Ed è un'informazione importante, perché in quell'apparente casualità con cui lo Stato dava e non dava, proteggeva e non proteggeva, c'era anche la possibilità che i terroristi avevano o non avevano di colpire.
Certo, è una possibilità piuttosto concreta. Luca, potrebbe anche essere visto il tuo libro come un vademecum per tornare ad essere di sinistra? Perché io ci ho visto anche praticamente lo scenario apocalittico delle ultime elezioni, tutto quello che è mancato a queste elezioni a sinistra.
Guarda, mi strappi le parole di bocca, perché ho iniziato a scrivere questo libro pensando che fosse un libro di storia, ma quando ho finito, la storia è una molla simmetrica, mi sembrava di aver scritto di attualità, perché tutto il clima intorno a noi era diventato lo stesso che si produsse in quegli anni, sto parlando dei primi anni 80, la fine degli anni 70. C'era l'inflazione e ora c'è l'inflazione. C'era il rischio dell'escalation nucleare e c'è di nuovo il rischio dell'escalation nucleare, e Berlinguer fu un vero pallino, un'ossessione, studiava i dati, i numeri, il numero delle testate, doveva chiudere se non fosse morto a Padova, e c'è una litigata straordinaria raccontata nel libro con gli uomini della scorta e la sua segretaria, voleva chiudere a Commiso e voleva andarci da Bologna con la macchina della scorta. Loro erano felici quando viaggiavano insieme, ma a un certo punto la segretaria, una delle poche donne che poteva dire no a Berlinguer, Laura Azzolini, disse: Enrico, se tu parti con la macchina da Bologna non ci arrivi il venerdì dell'ultimo giorno di campagna elettorale, ma quello dopo. Era una battuta, però per Berlinguer quell'itinerario che sembrava così assurdo, partire da Bologna nelle ultime ore per andare davanti a Commiso, era simbolicamente importante.
Certo.
I missili che potevano distruggere 178 volte il mondo per lui erano il più grande nemico. E poi c'è la crisi energetica, le foto con le canoe, le pagaie al Colosseo, e c'è l'inflazione che divora gli stipendi e la sua battaglia finale sulla scala mobile, perché ribaltava le priorità e diceva: beh, intanto iniziamo a far crescere gli stipendi di quello che l'inflazione gli erode, poi certo, discuteremo se è giusto o sbagliato, altrimenti pagano solo gli ultimi, che, attenzione, è quello che sta accadendo. Infine, hai ragione Luca, l'ultima cosa è la lezione sull'opposizione. Se uno pensa al PD come diverso dal PC, ha passato gli ultimi 20 anni, si può dire quasi ininterrottamente, al governo con maggioranze diversissime. Mentre invece il PC, anche se era una classe dirigente di governo, pensate a Napolitano, pensate a Tortorella, pensate a tanti altri dirigenti di peso e di spessore, passò quasi la totalità della sua storia all'opposizione, e quando era al governo se ne andò volontariamente, perché dopo il terremoto Berlinguer, con un'intervista ancora oggi profetica sulla questione morale, decise che quella maggioranza con la DC si era liquefatta e che quindi non conveniva restare. Rimasero stupiti anche nel suo partito, molti, Napolitano era contrario, ma lui ruppe dicendo: bisogna ricostruire i valori, e si mise con l'orecchio a terra, parlò di questione femminile quando non ne parlava nessuno, parlò di ambiente.
Quanto futuro c'era in quel passato?
Tantissimo.
Noi salutiamo
c'era
insieme.
Moltissimo futuro.
Salutiamo insieme, lo spazio è finito, me ne vado volentieri a braccetto con Luca Telese, però ti leggo proprio in chiusura, poi torniamo a casa, io da altre parti ma sempre a Roma, con un messaggio: compro il libro subito e farò un viaggio nel tempo, altri uomini, altri tempi, altra politica, magari ce ne fossero oggi, la sinistra di oggi è inesistente. Esattamente quello che stavamo dicendo. È stato un piacere avere Luca Telese nella giungla, spero di rivederti presto, e noi ci sentiamo per il Saturday Night Show. Grazie Luca.
Grazie, ciao Luca.
Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.